Questo Vangelo di Luca, questo brano, è uno dei più belli di tutto il Vangelo. Tra l'altro anche l'arte ha tentato di tradurlo e l'ha tradotto in immagini meravigliose. E Luca con questo brano, con questo racconto, che è un racconto storico, però che viene interpretato, no, da Luca, tenta di rispondere a una domanda dei cristiani di ogni tempo. Il Signore è veramente con noi, ma come facciamo a riconoscerlo? Lui cammina con noi, ma noi non siamo in grado di capire che Lui cammina con noi. Come possiamo vederlo? Luca ci spiega come. Vediamo un po' di capirlo. La prima cosa, vedete, non bisogna mai dimenticare l'ultima parola del Vangelo di Matteo. Quando Gesù sul Monte di Galilea, prima di andare in paradiso, prima di tornare in cielo, dice ai suoi discepoli: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Gesù non ci ha promesso che il mondo sarebbe cambiato. Gesù non ha promesso che non sarebbero più avvenute, non so, dalle stragi, alle epidemie, alle guerre. Ci ha promesso solo che Lui sarebbe stato con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ed è una promessa formidabile. Perché se Lui è con noi, allora vuol dire che è con noi la vita, la luce, la gioia, l'amore, la morte che è stata vinta perché Lui è risorto, la promessa che Dio compirà tutto ciò che Lui ha detto a noi. Questa certezza non deve mai abbandonarci. E guardate alcune cose di questo brano, ne cogliamo alcuni aspetti che servono anche a noi. La prima cosa è che Gesù, una volta che ha portato a termine la sua opera, non permette ai suoi discepoli, cioè a coloro che lui ha scelto, di fare quello che c'han voglia. Loro due, i due discepoli, tornano a casa, vanno a Emmaus, dicono: ormai è finita. E chi li accompagna lungo il cammino? Gesù. E cosa succede alla fine? Che loro tornano a Gerusalemme. Guardate, io ho notato una cosa nella mia vita. Quando Cristo entra nella tua vita, tu non puoi più tornare indietro. Non puoi più pensare di tornare al passato. Devi solo andare avanti. E Lui, se tu non vuoi, ti prenderà e ti ricondurrà dove vuole Lui. L'ha fatto con i due discepoli di Emmaus, lo fa con i sette discepoli, capitolo 21 di Giovanni, che vanno a pescare, non pescano niente, Lui li prende e li riporta a Lui, li riporta al loro compito, che è quello di annunciare il Vangelo, e così sarà per noi. Cristo è con noi e non ci abbandonerà mai. Possiamo sbagliare strada. Possiamo essere, come dice Lui, stolti, stupidi, e tardi di cuore, ostinati nel credere. Ma Lui continuerà a camminare con noi e a spiegarci le Scritture. Anche in questo momento Cristo cammina con noi, non ci abbandona mai, non ci lascerà mai da soli. E ricordatevi che ogni volta, lo dico per quel papà, quelle mamme che a volte si preoccupano perché i figli sembrano prendere una cattiva strada, guardate che se voi avete fede, Dio stesso andrà a prendere il vostro figlio e lo ricondurrà sulla strada giusta. È impossibile che Dio dimentichi qualcuno, soprattutto è impossibile che dimentichi i suoi. È impossibile, e questa deve essere la prima certezza. Ma c'è anche un'altra cosa qui dentro, ed è importante per noi. Quali sono i segni che Gesù cammina con noi? Vediamo un po'. Ci sono delle condizioni che si devono però realizzare. La prima condizione è di essere in cammino. Se uno sta fermo, se uno si siede, se uno si lascia andare, se uno dice basta, è finita, è difficile che poi Dio faccia qualcosa per lui. Mentre invece se tenta di rialzarsi, di camminare, di mettersi in opera come i due, anche se sbagliano direzione, però almeno tentano, diciamo facciamo qualcosa, Dio apparirà sempre. La seconda cosa, che oltre che essere in cammino, bisogna essere almeno in due, cioè non basti tu a te stesso. Guardate che tutto il mondo moderno non è fondato sulla persona, è fondato sull'individuo. A me ha sempre fatto molta specie, molte impressioni il fatto che, io non so, a Milano, a Bergamo, il 30-40% dei nuclei familiari è composto da una sola persona. E quelli che sono composti da una sola persona li chiamano famiglie. Ma per fare la famiglia bisogna almeno in due? No. Una famiglia di una sola persona, solo perché magari ha la compagnia del cagnolino. Non basta. Se c'è una sola persona, è difficile che Dio si renda presente. Il Papa l'ha detto continuamente in questi giorni, non bastiamo noi stessi. E l'abbiamo visto quando i nostri sono ammalati. Occorre il medico, l'infermiere, occorre la Croce Rossa, occorrono gli alpini, occorrono tutti. Quando sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono tra di loro. Ecco, io non basto a me stesso, seconda cosa. La terza cosa, occorre imparare ad ascoltare una parola altra, vuol dire altra. Io ormai ho la mia età e ho notato che le parole nostre, per quanto siano belle, alte e sublimi, non bastano. Ho letto molti libri, molti romanzi, e quei romanzi dove non c'è nessuna traccia di Dio sono romanzi anche molto belli a volte, ma che sono come il serpente che si morde la coda o il cane che si morde, cioè sono circolari, una cosa nasce, si sviluppa e finisce esattamente dove era iniziata. Non c'è uno sviluppo, non c'è storia, non c'è progresso, non c'è apertura. La parola altra è la parola che è quello sconosciuto che cammina accanto a noi ci dice, ed è la parola di Dio. È questa che i nostri ragazzi fanno fatica a ascoltare perché li annoia. E continuano ad alimentarsi di parole, cioè di un pane che non toglie la fame, anzi la cresce. O come dice il profeta Geremia, che continuano a bere acqua non dalla fonte viva, ma da cisterne screpolate che non tengono l'acqua e la cui acqua, se c'è, è un po' mezzo rovinata, è mezzo, come si chiama, acqua di cisterna, perciò che è pericolosa anche per la propria salute. Occorre ascoltare una parola altra, la parola di Dio. La terza cosa, la preghiera. Guardate quello che dice Gesù. La quarta cosa, scusate, è la preghiera. La preghiera di questi due che hanno camminato con Gesù senza sapere chi è, che hanno ascoltato la sua parola e il suo rimprovero, e però sono stati umili e che hanno camminato. La terza cosa fa? La bellissima preghiera. Rimani con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. È una delle preghiere più belle e più commoventi di tutto il Nuovo Testamento. Imparare a pregare. In questi giorni è iniziato il Ramadan qui dentro, dove sono io, e vedere tutti questi giovani africani che pregano, si mettono in ginocchio e pregano. Vedere che i cattolici sono qui, chiedono di poter entrare in chiesa. Si erano chiuse le chiese perché non facessero massa. E io le riapro ogni tanto per permettere a loro di pregare. La preghiera è il respiro dell'anima. E quando tu preghi cogli che Dio è presente e cammina accanto a te. E l'ultima cosa, spezzare il pane. Cosa vuol dire spezzare il pane? Due cose. Spezzare il pane è l'Eucarestia, quella che da tempo non stiamo celebrando e che vediamo solo in streaming alla televisione o sentiamo per radio. Ci manca quella cosa lì. Io spero che riaprano in qualche modo, con tutte le precauzioni, ma che abbiamo troppo bisogno di quel pane, abbiamo bisogno di spezzare il pane, perché è solo allora che noi riconosciamo che Gesù è presente in mezzo a noi, lo vediamo, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma c'è anche un'altra cosa, spezzare il pane con i fratelli. In questi giorni qua si è vista una grande solidarietà di fronte al dramma della pandemia. La sentiamo anche noi qui presenti, ci arriva ogni genere di aiuto, di cibo, di tutto quello che occorre. Ecco, spezzare il pane con i più poveri, con i bisognosi. Se noi facciamo queste cose, ci accorgeremo che Dio cammina con noi nella nostra storia. Non perderemo la fiducia e soprattutto non sbaglieremo la strada. Non è verso Emmaus che dobbiamo andare, ma a Gerusalemme. Ritorneremo a Gerusalemme, lì ritroveremo la Chiesa, condivideremo e spezzeremo il pane Ascolteremo la parola, cammineremo insieme, non saremo più soli ma due a due. E tutte queste cose, questo brano meraviglioso di oggi ce le spiega bene.